Siete usciti con un articolo, magari fosse truffa, no? Partiamo un po' da lì, perché non basta leggerla sotto questo angolo visuale, ma bisogna dargli un'altra prospettiva a questa vicenda.
Ma diciamo, cioè, prendiamo dal nostro punto di vista, cioè dal punto di vista di compagni, di reti di compagni. Negli ultimi anni ci sono stati studi estremamente interessanti, per esempio sulla logistica, che riguardavano non solo le lotte, ma anche l'organizzazione del lavoro della logistica, no? E si è detto giustamente che la logistica ha cercato di rispondere e per certi versi di anticipare quelle che sono le trasformazioni e le innovazioni della produzione di valore. Si è studiato e si è lavorato molto poco, molto meno, nonostante lavori interessanti di compagni come Marazzi, come Fumagalli, come Emiliano Brancaccio. Si è lavorato meno probabilmente sulle trasformazioni del sistema bancario. La ristrutturazione, la crisi del sistema bancario invece va letta come se fosse, forse ancora di più, una trasformazione che riguarda la logistica, cioè quindi non solo su un settore strategico, ma su un settore di governo, perché oggi il governo della moneta è il governo dei paesi to food, questo è un punto fondamentale. È chiaro che nel sistema bancario non ci sono lotte, e nonostante la ristrutturazione sia potente, e soprattutto, non essendoci lotte, è molto più difficile immaginarsi delle criticità all'interno di questo sistema, che invece ci sono e che riguardano poi ciò che è accaduto in Italia in queste ultime settimane. Il sistema bancario è veramente al centro di profonde ristrutturazioni che lo stanno trasformando come si è trasformata la fabbrica fordista in fabbrica post-fordista. Questo è un aspetto meno, cioè molto trascurato, che invece ci fa capire, e ciò che vediamo in questi giorni, detto in termini molto generici, è frutto di queste trasformazioni, perché il sistema bancario italiano, cioè a differenza di ciò che si può pensare, non produce valore, o se non ovviamente stipendi per i manager, qui, come sappiamo, arrivano sempre. È al centro di una crisi di raccolta del credito, no? Da una parte, e dall'altra di una fortissima crisi di capacità di investire sul mercato finanziario. In più c'è anche un'altra questione di cui dobbiamo assolutamente tenere conto, che la tendenza del capitale è quella di far finanziare le imprese direttamente dalle borse e dallo shadow banking, cioè dal sistema bancario ombra, non dalle banche istituzionali o da ciò che conosciamo come banche. A questo punto le banche su cosa si trovano? Con minore raccolta fondi, con minore capacità di intervenire sul mercato, e avvengono le crisi. In più c'è anche l'altro aspetto fondamentale, che è la sofferenza del credito dovuta al fatto che di fatto l'Italia si è bloccata dal 2008 e le banche non riescono a fare soldi sull'economia. Quando non si riesce più a fare soldi sull'economia, e allo stesso tempo non si riesce a farli neanche con il sistema finanziario, i primi a cadere chi sono le banche locali, sono le piccole banche, come si potrebbe, che poi insomma per quanto ci guarda tanto piccole non sono, però diciamo sono le banche minori da questo punto di vista. Rispetto al passato c'è una forte novità però. La forte novità è che mentre fino sostanzialmente al 2012 le indicazioni dell'Unione Europea erano quelle di salvare i bilanci delle banche immettendo denaro pubblico, quello che viene sostanzialmente chiamato bailout. Oggi l'indicazione è quella di fare operazioni di salvataggio delle banche, nella quale una parte dei correntisti, una parte degli azionisti, una parte degli obbligazionisti paga direttamente, ciò che viene chiamato bail-in. Infatti, cioè, giornalmente poi si dice in un altro modo. Il punto è stato ovviamente che la versione italiana del bail-in, cioè quella che è stata messa in questo decreto, ha previsto ovviamente che non pagassero i manager, ma pagassero direttamente i piccoli obbligazionisti. Questo è un disastro, però badate bene, cioè, questo è assolutamente importante, non è una truffa, è un disastro dovuto a una crisi delle banche europee che ormai si trascina almeno Da 20 anni.
Silvano, ti interrompo perché quello che mi sembrava appunto interessante è già sottolineare questo punto. Se la narrazione da prima pagina, da propaganda, proprio bassa propaganda renziana alla, insomma, alla supercazzola a cui ci ha abituato, è quella della truffa, invece mi sembra che negli ambienti diciamo legati al grande capitale italiano la lettura è diversa. Io per esempio mi viene in mente un articolo che è uscito ieri su Econpoli, quindi il blog del Sole 24 Ore a firma di Beniamino Piccone, in cui si punta c'è un po' il grande capitale che bacchetta queste piccole banche provinciali, e in particolare si punta il dito contro una collusione e promiscuità tra creditori e debitori in queste banche territoriali. Ne leggo qualche estratto per gli ascoltatori, in cui dice: ecco, ci siamo arrivati alla parola chiave territorio. Per anni i peggiori banchieri italiani si sono trincerati tra questa espressione per coprire le loro malefatti, finanziamenti ad amici degli amici senza uno straccio di garanzia, una seria analisi del merito del credito. Quindi si elencano le diverse banche, tutte banche in qualche modo provinciali, si sente proprio insomma questa dimensione della critica, e in cui sostanzialmente poi si punta il dito sul fatto che esistono invece di azionisti che entrano nel merito della correttezza delle operazioni portate avanti dalla banca, dei debitori di riferimento spesso legati alla politica locale. Quindi questa dimensione di appunto di sistema bancario che si sovrappone a un italianissimo sistema clientelare. Quindi mi sembra che in realtà insomma non se la raccontano anche negli ambienti più legati alla borghesia nostrana. E questo mi sembrava intanto un elemento da sottolineare. Forse ne possiamo parlare. E poi mi sembra che voi sulla lettura la spingete un po' più lontano, invece giustamente non è truffa, non è semplicemente una questione di piccole banche un po' scapestrate, ma e magari poi questa potremmo concludere su questo, rivela un problema ben più strutturale.
Sì, ma infatti noi conosciamo il capitalismo italiano, no? Che ovviamente in questo senso lì, ciò che è rimasto del capitalismo italiano conosce una vecchia mossa da un spettacolo, no? È quello di dare del peracottaro a chi in quel momento sta così, è più in difficoltà. Cioè, in verità nel sistema bancario italiano sta accadendo esattamente quello che è accaduto in Germania 6-7 anni fa. Cioè, quando con cioè, questa è un'analogia, poi ci sono degli aspetti molto differenti che ovviamente non possiamo affrontare qui dentro perché ci vorrebbe molto più tempo. Però io faccio un esempio per capirsi. All'indomani della crisi di Lehman Brothers, il sistema bancario tedesco, che comunque cioè, ha un livello di tecnicalità altamente più complesso di quello italiano, si scottò con i subprime a livello di Deutsche Bank e a livello di Commerzbank, ma anche a livello di tutte le Landesbanken e le Sparkassen, delle banche come si potrebbe dire territoriali. Cioè, nel mondo globalizzato la differenza tra comportamenti provinciali e comportamenti, come si potrebbe dire, mainstream, sta solo nelle dimensioni, poi tutti fanno le stesse cose e tutti hanno gli stessi problemi. Tanto più se vai a vedere i grafici, le statistiche sui crediti in sofferenza, che insomma fa la differenza da questo punto di vista sulla salute o meno di un sistema bancario. È evidente che colossi come Unicredit non stanno affatto bene. Cioè, per fare un esempio, non solo qualcuno si è comprato Unicredit, un po' di azioni di credit nei mesi scorsi, proprio in vista di, come dire, no? Giocare allo sfascio nel momento in cui Unicredit continuerà a perdere azioni. Quindi, cioè, è evidente il comportamento qual è. Cioè, di fronte a una crisi, Unicredit perderà valore. Cioè, di fronte a una crisi forte come questa, cioè il capitale italiano come cercherà di reagire? Accorpando una serie di funzioni a una serie di banche, cioè quindi facendo lavoro di concentrazione e mandando a mare le banche più periferiche, le cosiddette banche legate al territorio. Ma non è che in questo modo i problemi scompaiono, cioè rimarranno una serie di questioni, cioè il problema della crisi e della sofferenza dei crediti che è alto, il problema della concorrenza del mercato finanziario sul finanziamento alle imprese, il problema della diversificazione delle modalità di banking rimarranno tutti lì. Cioè il problema del capitalismo italiano che sul finanziamento alle imprese piano piano sta per essere scavalcato dal come si chiama, dalla grande finanza globale. Cioè quindi il problema, loro forse dovrebbero guardarsi un attimo più come dire le spalle piuttosto che puntare il dito, cioè, contro chi è finito con le mani nella marmellata. Cioè questo è un problema serio, perché qui voglio dirvi una cosa che vale la pena. Il sistema Italia a partire dal 2007 ha perso sostanzialmente il 35% degli investimenti rispetto a come si investiva nel 2007. Le banche italiane e il capitale italiano non sono in grado di metterci un euro attualmente. E questo è il grosso problema del capitalismo italiano, cioè che ha provato nei mesi scorsi a fare alcune operazioni tipo Pirelli Cina, tanto per capirsi, cercando di attirare capitale dall'estremo oriente, ovviamente con grande intelligenza, visto che quando la Pirelli ha fatto l'operazione con la Cina, 3 mesi dopo è saltata la borsa cinese. Questo per far capire che il capitalismo italiano non ha solo difficoltà di comando, ma soprattutto è comandato da chi comanda, cioè la moneta, che sta altrove. Questo è un punto fondamentale di questo tipo di crisi. Poi chiaramente nel momento in cui si fanno gli articoli si dà del peracottaro a chi in questo momento sta perdendo, e questo insomma, ripeto, è un vecchio trucco del capitalismo italiano di dare la colpa alla provincia dicendo che insomma se strapaese sta male, stracittà è sana. Non è così.
Sì, la tipica moralizzazione del problema, quindi insomma i pubblici vizi di una parte degli imprenditori, effettivamente è un registro che è spesso utilizzato. Io ti propongo un ultimo spunto, magari ci possiamo ragionare insieme. Quello che anche discutendone con altri compagni ci sembra anche un elemento interessante di questa crisi da analizzare, è che forse per la prima volta dal 2008 ci si attacca, insomma la crisi attacca e morde in qualche modo una fascia centrale della popolazione italiana, sì, e non più marginale, ossia quella, lo evocavamo prima, dei piccoli risparmiatori, magari dei proprietari di casa, che ovviamente anche se ai margini della società si fanno sempre più forti, resta l'elemento centrale che fa da baricentro alla società italiana. Qui per la prima volta mi sembra ci si attacca a quella fascia che si potrebbe definire di garantiti, o che comunque ha avuto modo di beneficiare nel corso della propria esistenza, grazie proprio alle lotte dei lavoratori, di una serie di benefici anche legati al welfare, di buone uscite, di pensioni che magari permettono di accumulare un gruzzoletto che poi è spesso reinvestito in una sorta di welfare familistico verso i figli, i nipoti, eccetera eccetera. Questo meccanismo, così in tendenza chiaramente, perché qui stiamo parlando di pochissime persone, pochissime decine di migliaia di persone, però mi sembra si vada a toccare quella fascia di popolazione che per ora era rimasta sostanzialmente indenne in quest'ultima decina d'anni di crisi.
Sì, no, io su questo sono d'accordo, e essendo d'accordo posso aggiungere un paio di questioni. Innanzitutto che, come sempre in questi casi, si trattava di una tragedia annunciata, nel senso che insomma chi si occupa di investimento, di risparmio, anche di investimenti a alto rischio, da tempo segnalava su siti specializzati l'impossibilità e la difficoltà di lavorare con le banche italiane. Questo è un aspetto che il risparmiatore medio non tiene assolutamente in considerazione. Quindi prima cosa che io vedo è una crisi fortissima del legame fiduciario tra banchiere e piccole, tra funzionari di banca e piccole imprese. Base, questa non è una cavolata, è uno degli elementi di successo del modello delle piccole imprese italiane degli anni 90 e dell'inizio degli anni 2000, prima della crisi.
Si può dire, per dire l'impresa, si può dire una banca che presta sempre meno ai piccoli imprenditori e che tra l'altro invece vende sempre più pacchetti finanziari complessi che spesso si rivelano pacchi al piccolo risparmiatore.
Sì, è verissimo questa cosa lì, e aggiungo un'altra cosa, che anche le imprese sono rimaste nella trappola, perché c'è tutto un meccanismo di allargamento dei fidi. Insomma, sappiamo tutti che una piccola impresa senza fido non può lavorare, che era legata alla sottoscrizione di obbligazioni, e c'è per esempio i mutui che erano stati concessi a un tasso migliore nel momento in cui qualcuno sottoscriveva anche le obbligazioni. Cioè, quando parlo di crisi di rapporto fiduciario, sia nei confronti del risparmiatore, cioè quello che poi nutre il piccolo welfare familiare, come si diceva prima, e è un elemento così di radicalizzazione della crisi del welfare informale italiano. E poi però c'è proprio un attacco diretto alla piccola impresa, anche perché poi, insomma, detto tra di noi, la cosa può piacere ai populisti, noi la vediamo da un punto di vista più analitico, però il capitale italiano, soprattutto se andiamo a vedere la ristrutturazione degli enti locali, e qui veramente ci vorrebbe essere messo da parte, sta mandando a mare le piccole e medie imprese. Cioè là, il patto di stabilità fa veramente lavorare in Italia decine di migliaia di piccole imprese in meno con gli enti locali. Quindi da una parte la politica e dall'altra le banche, è chiaro che tutta la rete del consenso all'Italia locale liberista perde di forza e soprattutto perde di materialità, perde di interesse concreto, e questo sul piano politico noi sappiamo benissimo è semplicemente destinato poi a tornare sulla scena. Noi abbiamo visto, anzi voi secondo me dal punto di vista privilegiato, la vicenda dei forconi, queste vicende sono semplicemente destinate a moltiplicarsi.